Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jami'. Oggi siamo in Quaresima e vorrei trattare di un tema che spero non sia troppo tecnico, cercherò di renderlo divulgativo. Tra l'altro sono un grande appassionato, anche diciamo tra virgolette ossessionato, spero positivamente, da questo tema, che è la data della morte di Gesù e la sua coincidenza o meno con la Pasqua ebraica, una questione molto discussa. In altri episodi ho trattato del significato ovviamente del mistero pasquale di Cristo, della sua ultima cena e ovviamente della sua morte e resurrezione nel contesto della Pasqua ebraica, e come il contesto della Pasqua ebraica illumina, perché non a caso Dio decide, ha deciso nella sua provvidenza tempi e momenti adatti per tutti i misteri della vita di Cristo, come fa anche del resto nella nostra vita, in cui prosegue la sua opera di salvezza. E penso che questo sia anche, spero, una preparazione alla Quaresima e in particolare alla Settimana Santa. Si tratta quindi di una vexata questio, come diciamo in latino, cioè di una discussione accesa fino ad oggi circa la data della morte di Gesù, in particolare nel Vangelo di Giovanni, e il punto è se la morte di Gesù sia avvenuta il pomeriggio del 14 di Nissan, sempre ovviamente prima del tramonto del sole, cioè prima della celebrazione della cena pasquale ebraica, oppure se la morte di Gesù sia avvenuta il 15 di Nissan, ovvero il giorno dopo la vigilia pasquale, cioè praticamente la celebrazione della Pasqua ebraica. Ovviamente qui non mi potrò soffermare sulle opinioni, gli argomenti di tutti gli studiosi in merito, anche se, come ripeto, è una questione che ho studiato e continuo a studiare, però lo dico da subito, vorrei rimettere in discussione la tesi, oggi altamente maggioritaria e quindi molto diffusa anche a livello popolare, secondo cui è sicuro che Gesù sia morto il 14 di Nissan, ovvero in concomitanza dell'immolazione degli agnelli pasquali nel Tempio e quindi prima della cena pasquale ebraica. Perché, diciamo, vorrei scardinare questa certezza che alcuni considerano granitica. E, diciamo, perché alcune volte si cerca di separare in modo indebito, a mio parere, la Pasqua ebraica dalla ultima cena e quindi dalla morte di Gesù, e questo ha molte conseguenze. Ovviamente rimane e deve rimanere per tutti che gli ultimi giorni della vita di Gesù, quindi il suo mistero pasquale, quindi anche l'ultima cena, avviene nel contesto del Pesach, quindi della Pasqua ebraica, che Gesù compie senza sostituire. E ovviamente quindi lo sfondo sempre illumina e ci permette di entrare più in profondità nel mistero, d'altronde abissale, perché è il mistero per eccellenza, il mistero pasquale di nostro Signore Gesù Cristo. Diciamo che da dove parte il problema? Parte da una difficoltà che già i padri e gli antichi scrittori ecclesiastici e poi teologi, come per esempio San Tommaso d'Aquino, avevano notato, cioè una contraddizione o un'apparente contraddizione tra la cronologia dei Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, e quella del Vangelo di Giovanni. Secondo i sinottici si evince, diciamo dai sinottici si evince, che Gesù abbia innestato l'istituzione dell'Eucarestia, quindi l'ultima cena sia avvenuta, nel contesto della cena pasquale ebraica, e quindi si evince che sia stato crocifisso il giorno dopo questa cena pasquale, cioè il giorno 15 del mese ebraico di Nissan. Invece alcuni dettagli di Giovanni fanno pensare che Gesù sia stato crocifisso prima dell'immolazione degli agnelli di Pasqua e quindi prima della cena pasquale ebraica. In particolare, un'ipotesi anche molto bella, suggestiva, che io anche ho commentato varie volte, cioè che Gesù sia morto nel momento in cui si immolavano gli agnelli pasquali al Tempio. Da questa contraddizione nasce, o apparente contraddizione, nasce l'idea che Gesù abbia anticipato quindi la cena pasquale ebraica o comunque abbia celebrato qualcosa che è scollegato o addirittura alcuni dicono totalmente diverso. Certamente è diverso, certamente c'è una novità, no? Nell'ultima cena, una novità, diciamo, meravigliosa, incredibile, questo, diciamo, non lo nega nessuno, però l'idea è che Gesù abbia anticipato la cena pasquale ebraica o abbia fatto qualcos'altro perché quel giorno non era, o quel momento in cui Gesù istituisce l'Eucaristia, cioè tutto quello che è avvenuto durante l'ultima cena, non è avvenuto in un contesto del seder pasquale ebraico. E qua, diciamo, dico da subito che alcuni padri hanno cercato una conciliazione tra questi Vangeli, cioè tra i sinottici, Matteo, Marco e Luca da una parte e Giovanni dall'altra. Perché? Perché si è cercato diciamo, questo è anche logico, probabilmente il Vangelo di Giovanni è stato scritto dopo almeno quello di Matteo e di Marco. E difficilmente, diciamo, si sarebbe contraddetta un dettaglio storico così importante, o almeno se si voleva correggere questo dettaglio storico, si sarebbe fatto in un modo più chiaro, cioè Giovanni o l'autore del Vangelo di Giovanni l'avrebbe fatto in un modo più evidente. Ovviamente per spiegare questa contraddizione o apparente contraddizione tra i sinottici da una parte e Giovanni dall'altra, vari studiosi hanno cercato di offrire soluzioni alternative. Ripeto, i padri, in particolare San Tommaso d'Aquino, che non è un padre, però è uno dei più grandi teologi o il più grande teologo della storia della Chiesa, hanno cercato una conciliazione dei dati. Io qui in questo episodio vorrei offrire i dati testuali, cioè proprio del testo principali, che sembrano o sembrerebbero confermare questa discrepanza cronologica tra i sinottici e Giovanni e poi invece evidenziare i dati che sembrano a favore di una loro coincidenza, quindi di una conciliazione in favore della morte di Gesù il 15 di Nissan e quindi il giorno dopo la Pasqua ebraica, e quindi diciamo vorrei esporre alla fine ciò che io credo, cioè io sono in favore, lo dico da subito, della datazione dell'ultima cena per la notte in cui si celebrava la Pasqua ebraica, il seder pasquale ebraico, cioè il rituale del Pesach, il rituale della Pasqua ebraica. Ovviamente dico da subito che con i dati a disposizione oggi, da parte nostra, è impossibile dare una soluzione certa e definitiva al problema. Però vorrei subito dire che la sicurezza eccessiva con cui alcuni risolvono la questione, a mio parere, merita una risposta che, secondo me, si trova nei testi stessi se adeguatamente interpretati. Quindi il mio primo intento, come faccio di solito in questi miei episodi, è far parlare le fonti stesse. E in primo luogo il testo giovanneo, il Vangelo di Giovanni. Cominciamo dai dati certi, anche perché questi ci aiutano per, ripeto, per entrare nella Quaresima e nella Settimana Santa. Da tutti i Vangeli è chiaro che Gesù muore di venerdì e risorge di domenica. Alcuni dicono: ma come? Il terzo giorno non è domenica perché tra venerdì e domenica ci sono 2 giorni? No, non è così, perché Gesù muore di venerdì, è vero, ma muore prima del tramonto del sole, quindi se si contano i giorni secondo diciamo il modo ebraico di contare i giorni, specialmente i giorni di festa, ma in generale sin dal primo capitolo del libro della Genesi, il giorno comincia con il tramonto del sole, quindi da venerdì pomeriggio prima del tramonto del sole fino alla domenica all'alba, in realtà la domenica contata dal venerdì in questo modo, nel modo ebraico, è il terzo giorno, quindi certamente Gesù muore di venerdì, risorge la domenica di Pasqua, risorge di domenica, cosa importantissima, il primo giorno della settimana. che è anche per noi l'ottavo giorno, il giorno oltre lo Shabbat. Varie volte, diciamo, ho meditato o comunque, diciamo, esposto questo dettaglio anche in modo catechetico, no? È significativo che Gesù muore il giorno dopo lo Shabbat, è il giorno del paradiso già, è il giorno in cui Gesù Cristo risorge, ci introduce per sempre nel paradiso. Certo, lo possiamo perdere, ma ci ha introdotti nel regno dei cieli, nel suo mistero pasquale, con la sua santa risurrezione. Per questo è importante la Quaresima, in cui, ecco, moriamo a noi stessi, speriamo che Dio ci dia questa grazia di far morire l'uomo vecchio perché risorga quest'uomo nuovo, perché possiamo giungere alla Pasqua, perché tutta la Quaresima ha senso in vista della Pasqua, la morte, la stessa nostra morte, anche quotidiana, il rinnegare noi stessi ha senso, ecco, se questo ci introduce alla Pasqua, al regno dei cieli, nel paradiso stesso, che è Cristo stesso morto e risorto per noi. Chi ha Cristo in sé ha il paradiso. Ecco, quindi diciamo, a differenza dei sinottici, che sembrano presentare quel venerdì in cui Gesù è morto in croce per noi come un 15 di Nissan, nel quarto Vangelo sembra, ripeto, che Gesù sia morto il giorno prima della cena pasquale, cioè il 14 di Nissan, cioè quando la cena pasquale non era stata ancora celebrata. Vediamo allora alcuni dati presi dal Vangelo di Giovanni che sembrano essere in contraddizione con i dati dei sinottici. Non mi soffermo sui dati dei sinottici perché nei sinottici è chiaro, Gesù manda, se vi ricordate, due dei suoi apostoli a preparare la cena pasquale. E ci sono tanti tanti dettagli che, diciamo, rendono palese che Gesù abbia celebrato la Pasqua ebraica, ripeto, in un modo totalmente nuovo, perché Gesù istituisce l'Eucaristia, quindi, diciamo, è chiaro che qui c'è qualcosa di assolutamente nuovo che comincia appunto la nuova alleanza nel suo sangue. Vediamo quindi i dati giovannei. In Giovanni 13,1 si dice, se vi ricordate, prima della festa di Pasqua, vi ricordate? Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, no? Quindi si usa l'espressione prima della festa di Pasqua per introdurre i capitoli dal 13 al 17 a cui ho dedicato alcuni episodi. E, quindi questa espressione prima della festa di Pasqua, siccome diciamo subito dopo si narra la lavanda dei piedi, cioè tutto ciò che Gesù fa nel cenacolo, prima della sua passione, prima di andare al Getsemani, siccome si usa l'espressione prima della festa di Pasqua, questo può far intendere che i capitoli 13-17, quindi che questo che è avvenuto nel Cenacolo, non è ambientato nella Pasqua ebraica, cioè tra la no nella notte tra il 14 e il 15 di Nissan in cui si celebra la Pasqua ebraica. La morte di Gesù avviene il giorno seguente, quindi quel giorno non può essere il 15 di Nissan, ma il 14 di Nissan. Perché? Si dice prima della festa di Pasqua. Rispondo subito a questa interpretazione. Attenzione, l'espressione prima della festa di Pasqua in Giovanni 13,1 non va isolata. Non è che prima della festa di Pasqua Gesù fa la lavanda dei piedi e tutto, ma si dice che prima della festa di Pasqua, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Cioè vuol dire che, in poche parole, che avendo saputo, cioè prima della festa di Pasqua non si riferisce tanto a prima della festa di Pasqua avendo amato, ma prima della festa di Pasqua si riferisce piuttosto al participio avendo saputo che era venuta la sua ora. Cioè, avendo saputo prima della festa di Pasqua che era venuta la sua ora, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. È usato altrove in Giovanni, adesso non mi soffermo sulla questione tecnica. Per cui questa indicazione temporale prima della festa di Pasqua non indica che non si è nella cena pasquale, ma indica che Gesù sapeva prima della festa di Pasqua, già che era venuta la sua ora, qualcosa che è un tema tipico del Vangelo di Giovanni. Ma una seconda espressione è in fondo l'espressione decisiva per cui oggi gli studiosi pensano che, secondo Giovanni, anche in generale sono d'accordo con questo dato storico, che Gesù non ha celebrato la Pasqua ebraica, ma è morto, è stato crocifisso, prima che si mangiasse la Pasqua ebraica. Si tratta della frase dell'Evangelista che nota riguardo agli ebrei che conducono Gesù da Pilato, nota questo in Giovanni 18:28, era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Questo sembra dimostrare che la Pasqua doveva ancora essere mangiata quando Gesù va innanzi a Pilato, cioè prima della sua passione. Cioè, nella sua passione ancora non era stata mangiata, perché si dice chiaramente che gli ebrei non entrarono nel pretorio dove era Pilato per non contaminarsi, perché ovviamente dovevano essere puri per la festa e così poter mangiare la Pasqua. Da questo si evincerebbe che Gesù non sarebbe morto il 15 di Nissan, ma il giorno prima o uno dei giorni precedenti alla Pasqua ebraica, perché si doveva ancora mangiare la Pasqua. Rispondo anche a questa posizione. Questa frase, in Giovanni 18:28, non può essere presa, a mio parere e anche di qualcun altro, come una dimostrazione che la cena pasquale ebraica doveva ancora avere luogo. E così anche lo pensa San Tommaso d'Aquino, tra l'altro. E questo, secondo me, per due ragioni. In primo luogo, non si capisce perché, essendo ancora l'alba, se ancora non era entrata la festa di Pasqua, che cominciava nel pomeriggio o al tramonto del sole, non si capisce perché, essendo ancora l'alba, gli ebrei non potessero ancora purificarsi dopo essere entrati nel pretorio. Ne avrebbero avuto tutto il tempo prima del tramonto del sole. Ovviamente sarebbe stato comunque meglio farlo prima, però per voler o per cercare di far condannare Gesù potevano entrare nel pretorio, poi uscire, purificarsi, era ancora l'alba e avevano tempo fino al tramonto del sole per purificarsi. E quindi, diciamo, questa frase, che per i più, per la maggioranza, è la prova maggiore della tesi che Gesù muore quando ancora non è stata celebrata la Pasqua, è paradossalmente la frase che più contraddice questa tesi, perché questa frase ha un senso se si era già nella festa di Pasqua, cioè se già era cominciata la Pasqua, la settimana degli azimi, e quindi non potevano più. E quindi, siccome la settimana degli azimi comincia, è preceduta dalla vigilia, cioè tra il 14 e il 15 di Nissan, dalla consumazione della cena pasquale ebraica, dovevano essere già nella festa. Il problema è mangiare la Pasqua. Che significa mangiare la Pasqua? Propriamente, questo si deve riconoscere, significa mangiare l'agnello pasquale. Ma questa frase si può intendere anche in un senso più largo, come per esempio mantenersi in stato di purità per mangiare le offerte festive. Le offerte festive perché insieme all'agnello pasquale, sì, specialmente quando in mezzo c'era il sabato, perché poco dopo entrava il sabato, si sacrificava anche ciò che si chiamava Chagigah in ebraico, cioè la offerta festiva, quindi un altro sacrificio che poi si poteva mangiare. Si poteva continuare a mangiare, perché il problema dell'agnello pasquale è che si doveva consumare prima dell'alba, non è che si poteva continuare a mangiare. E questo spiega anche perché alcuni dicono no, se Giovanni dice così, che non entrarono per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua, vuol dire che ancora la Pasqua non era stata celebrata, la cena pasquale ebraica, perché non si poteva conservare l'agnello fino all'alba, è proibito proprio dal libro dell'Esodo. Un'altra possibilità significa, cioè potrebbe essere, che si volevano mantenere in purità per continuare a mangiare la Pasqua, ma nel senso degli azimi, perché ovviamente bisognava essere in stato di purità, quindi aver fatto il bagno rituale, il battesimo rituale che fanno gli ebrei prima di ogni festa, prima dello Shabbat e del sabato, per poter continuare a mangiare gli azimi, essere puri, perché bisogna essere puri nella festa, no? E questo, tra l'altro, sappiamo dai Vangeli che Pasqua e azimi, nel senso più largo della festa, erano nomi intercambiabili, come dimostrato anche, ora non vi dico le citazioni, dai sinottici. Poi bisogna rilevare che non basta questa frase sola per dire per contraddire i dati dei sinottici, perché bisogna vedere in questa frase anche un'ironia tipica del quarto Vangelo, chiamata ironia giovannea. Non è che l'autore vuole fare una cronaca, dare solo un dato storico, ma vuole evidenziare, ironicamente, anche possiamo dire con amarezza, che quegli ebrei che volevano accusare Gesù davanti a Pilato, portano Gesù dal procuratore romano e non sono tanto preoccupati di mantenersi puri. Cioè, nel senso, il loro problema non è, cioè, è molto ironico, cioè sono tanto preoccupati di mantenersi puri e invece stanno consegnando alla morte un innocente, il puro per eccellenza, Gesù Cristo, il Messia, ovviamente per l'autore del Vangelo di Giovanni. Cioè dice, questo è veramente un paradosso, com'è possibile preoccuparsi della purezza quando state andando a portare a morte un innocente? Quindi bisogna considerare anche il senso profondo di questa frase. E poi l'altro dato si trova in tre versetti del Vangelo di Giovanni, dove l'autore nota, specialmente in 19,14, a cominciare da 19,14, l'autore del Vangelo di Giovanni nota che il pomeriggio della condanna di Gesù era la parasceve della Pasqua. Si ripete questo in altri due versetti, 19:31 e 19:42. Che cosa significa parasceve della Pasqua? Parasceve significa preparazione, cioè vigilia della Pasqua. Quindi questo versetto indicherebbe chiaramente che la Pasqua si sarebbe celebrata il giorno seguente, che entrava al tramonto del sole, e quindi Gesù sarebbe morto il 14 di Nissan, cioè prima della cena pasquale ebraica. Come rispondere a questo? Vari autori hanno risposto, cioè il termine parasceve può indicare la vigilia della Pasqua, parasceve della Pasqua, ma può indicare semplicemente anche la vigilia del sabato di Pasqua. Quindi questa espressione parasceve della Pasqua può indicare la vigilia del sabato che cade nella settimana di Pasqua, e così lo intende Luca 23,54, dice: era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Quindi non parla di parasceve della Pasqua, ma parasceve del sabato che cade nel giorno di Pasqua. Infine, l'ultimo dettaglio si trova in Giovanni 19,31. L'Evangelista nota che il sabato seguente alla morte di Gesù era un giorno solenne quel sabato. E questo, insieme agli altri dati, segnalerebbe che non si trattava di un sabato ordinario, ma un sabato che coincideva con la Pasqua ebraica, che cominciava il venerdì sera al tramonto del sole e terminava il sabato seguente al tramonto del sole. Da questo deriverebbe quindi che Gesù non sarebbe morto il giorno della Pasqua, e quindi non avrebbe celebrato la Pasqua ebraica quell'anno perché sarebbe morto prima. A questo rispondo che anche il sabato che cade nella settimana degli azimi era ritenuto un giorno solenne, lo è tuttora. Quindi non è per forza giorno solenne, non indica per forza la Pasqua, ma può indicare il sabato che cade nella settimana degli azimi, che si apre appunto il giorno dopo in cui si è celebrata la cena pasquale ebraica. E quindi, diciamo, in questo modo, questi dati, vedete, si possono anche interpretare in un altro modo, in un altro modo. Come porre il problema? Io penso che vale la pena chiedersi quanto segue. Se il Vangelo di Giovanni avesse voluto correggere Matteo, Marco e Luca, o comunque la tradizione sottostante a questi tre Vangeli, dicendo che Gesù non ha celebrato la Pasqua ebraica, ma è morto prima della celebrazione della manducazione dell'agnello, della cena, perché, se voleva correggere i sinottici, non lo ha fatto in modo più esplicito, ma solo mediante alcune espressioni, tra l'altro ambigue, abbiamo visto che si possono interpretare in un altro modo? A mio parere, le argomentazioni per affermare una contraddizione cronologica tra i sinottici e Giovanni non sono sufficienti. Questo l'ho spiegato in 25 minuti, non è facile, ovviamente non posso portare qui tutte le argomentazioni, però io prima pensavo diversamente, però meditato, diciamo, anni e anni questi testi, li ho studiati, quindi, e ovviamente non ho la dimostrazione perché abbiamo detto che non si può essere certi, però non sarei certo nemmeno del contrario, non sarei così certo che e Matteo, Marco e Luca da una parte e Giovanni si contraddicono in questo, non per un, diciamo, un dogmatismo, no, ma proprio per ragioni scientifiche, cioè per ragioni legate al testo e anche alla tradizione ebraica. Ecco, detto questo, poi nella seconda parte vorrei approfondire l'argomento e se possibile anche il significato del legame profondo tra gli eventi, gli ultimi eventi della settimana santa di Gesù e la Pasqua ebraica. L'ho già fatto in altri episodi, ma lo rammenterò brevemente. Grazie e facciamo una breve pausa. Bene, chi ha avuto la pazienza di seguirmi fino adesso in queste questioni che sembrano tecniche però hanno la loro importanza perché è un approfondimento anche delle ultime ore di Gesù, no? Chi ha avuto la pazienza di seguirmi fino adesso potrà capire meglio ciò che ora espongo. Ho detto perché a mio parere non si può dire con leggerezza che riguardo alla cronologia della morte di Gesù e alla celebrazione della Pasqua i sinottici e il Vangelo di Giovanni si contraddicono. Adesso vorrei dire invece, vorrei notare i dettagli del testo del Vangelo di Giovanni che invece possono essere conciliati bene con la cronologia dei sinottici. Quindi dopo aver discusso nella prima parte della trasmissione i punti critici di contraddizione o per me apparente contraddizione, vorrei ora invece notare che nel testo del Vangelo di Giovanni ci sono elementi che si conciliano bene con la cronologia dei sinottici, ovvero con una datazione della morte di Gesù al 15 di Nissan e quindi il giorno di Pasqua, proprio dopo, quindi il pomeriggio dopo, il giorno dopo per noi la celebrazione del Seder pasquale. Innanzitutto in Giovanni 11,55 l'Evangelista afferma chiaramente che era vicina alla Pasqua dei Giudei. Invece la cena a Betania, che si introduce in Giovanni 12, avviene 6 giorni prima della Pasqua. E l'ingresso a Gerusalemme avviene 5 giorni prima della Pasqua. Questo chiaramente perché in Giovanni 12,12 si dice il giorno seguente la cena di Betania, che era 6 giorni prima della Pasqua. Quindi tutto sembra far intendere che la cena in Giovanni 13,17, l'ultima cena di Gesù, sia una cena pasquale, di una cena pasquale ebraica, perché lo stesso evangelista sembra orientare il lettore alla Pasqua. Tra l'altro vorrei aggiungere un dettaglio esterno al testo di Giovanni. Secondo la tradizione più antica e fino ad oggi seguita nella Chiesa, come tutti sappiamo, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme sarebbe avvenuto la domenica. Anche Geria, nella più antica liturgia di Gerusalemme, lo colloca la domenica. Infatti noi celebriamo la Domenica delle Palme, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, la domenica. Mentre nella tradizione antica cristiana l'ultima cena è celebrata il giovedì notte, il che è compatibile con i dati del Vangelo di Giovanni, secondo cui Gesù entrò a Gerusalemme 5 giorni prima della Pasqua. Poi in Giovanni 11:57 l'Evangelista dichiara che su Gesù pendeva una sorta di mandato di cattura, perché si dice che i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse perché potessero arrestarlo. E sia i discepoli sia Gesù lo sapevano, ne erano consapevoli, questo si capisce da Giovanni 11, da alcuni versetti. Gesù quindi si nascondeva, in 11:54 si dice: Gesù dunque non andava più in pubblico tra i giudei, sapeva che volevano arrestarlo, che era giunta la sua ora. Certo, lo sapeva anche divinamente, ma ne aveva parlato tante volte, però anche sapeva che ormai era imminente, anche umanamente, perché anche i discepoli lo sapevano. Quindi, cosa voglio dire? È improbabile che Gesù si trovasse prima della Pasqua nel giardino del Getsemani, in un luogo in cui era facile arrestarlo. Perché il Getsemani, perché è stato Gerusalemme, è molto vicino al Tempio. Visto che questo poi era innecessario recarsi proprio al Getsemani. Invece è più comprensibile dopo la cena pasquale. Perché? Perché è più comprensibile che si sia recato al Getsemani dopo la cena pasquale, nonostante sapesse sempre che lo volevano arrestare? Perché era obbligatorio mangiare la Pasqua ebraica all'interno del recinto di Gerusalemme. Non solo era obbligatorio mangiarla, come fa Gesù nel Cenacolo, perché il Cenacolo al tempo di Gesù era dentro le mura di Gerusalemme, ma bisognava anche passare la notte all'interno del recinto di Gerusalemme. Ora, il Getsemani, anche se di fatto era fuori dalle mura di Gerusalemme, ma secondo i testi ebraici era ritenuto ancora un luogo all'interno del perimetro del recinto consentito dalla legge, mentre non lo era Betania, dove Gesù risiedeva. Gesù, dopo aver celebrato la Pasqua ebraica, non poteva tornare a Betania. Per questo va al Getsemani, perché era dentro le mura, cioè non era dentro le mura, ma era dentro l'area consentita per passare la notte, perché si doveva passare tutta la notte a Gerusalemme nella Pasqua. Se invece avesse celebrato l'ultima cena prima della festa di Pasqua, il giorno prima, come pensano alcuni autori, poteva benissimo tornarsene a Betania. Non c'era nessun problema. Cioè, se avesse celebrato l'ultima cena, non era cena pasquale ebraica, non aveva problemi di riposo né di niente, poteva tornare a Betania. Invece non si sarebbe messo proprio nel Getsemani, cioè in bocca al leone, non so se mi spiego. Quindi questo spiega perché la sua presenza a Gerusalemme nel Getsemani la notte di Pasqua fosse comprensibile, mentre la notte prima sarebbe stato un inutile azzardo. Poi in Giovanni 13:2 si nomina la cena, cioè questa cena descritta in Giovanni 13, che narra la lavanda dei piedi, eccetera, avviene a Gerusalemme, questo è chiaro. Avviene di notte, cosa non scontata, attenzione, dato che ai tempi di Gesù la cena si mangiava usualmente nel tardo pomeriggio, di sera e non di notte. Quindi mentre la cena pasquale ebraica si mangiava di notte. Inoltre è un banchetto che richiede stato di purità, attenzione. E cosa si mangiava in stato di purità? La Pasqua. Poi si mangia reclinati, e questo è chiarissimo, Gesù ha celebrato l'ultima cena stando reclinato, ecco perché il discepolo amato Giovanni posa il capo sul petto di Gesù, perché erano reclinati, così come mangiavano, per intenderci, i greci e i romani. E perché si mangiava reclinati durante la Pasqua? Ancora oggi il Rosh HaSeder, cioè il capo banchetto, colui che presiede il banchetto pasquale ebraico, deve bere il vino appoggiato sul gomito, perché è un segno degli uomini liberi. Gli ebrei mangiavano la Pasqua distesi perché in quel giorno erano liberi. Questo è stupendo, la festa di Pasqua è una festa di libertà, pensate a Cristo che ci ha liberati dal nostro Egitto, dalle nostre angosce, dall'angoscia della morte, dalle nostre morti, molto di più dai nostri peccati, e ci ha aperto un cammino verso la libertà. Questo è l'Esodo, questa è la Pasqua. E ci ha portati al Padre, come dice lo stesso Vangelo di Giovanni. Gesù, avendo saputo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, Pasqua è un passaggio da questo mondo, dalla nostra morte alla libertà, al paradiso, al Padre, al regno dei cieli, fin dentro il seno della Santissima Trinità, ciò che si compie poi nell'ascensione, nel dono dello Spirito Santo. Poi inoltre si tratta di una cena, attenzione, voglio aggiungere che gli ebrei non mangiavano normalmente reclinati nei giorni comuni, mangiavano reclinati nella Pasqua, potevano anche mangiare reclinati, ma ovviamente si insiste su questo dettaglio. Inoltre si tratta di una cena che richiede acquisti speciali per la festa, è un'elemosina ai poveri. Quando Giuda esce, molto interessante, esce ed era notte, cioè entra nella notte della discomunione, eccetera, pensarono che che Gesù l'aveva incaricato a comprare qualcosa di speciale per la festa o dare un'elemosina ai poveri. E questo si faceva nella Pasqua, si davano elemosine ai poveri perché tutti avevano diritto di mangiare la Pasqua e fino ad oggi di bere il vino della Pasqua, quindi bisognava fare elemosina ai poveri e inoltre c'era bisogno ovviamente di acquisti speciali per la festa. Infine, dopo la cena, Gesù, come ho detto, si reca al di là del torrente Cedron e non a Betania, come sarebbe stato più logico. Ho già detto che la notte di Pasqua si era obbligati a pernottare a Gerusalemme. Tutto questo è più compatibile con una cena pasquale ebraica piuttosto che con un normale pasto serale. La lista si potrebbe aumentare, però l'ho fatto in altre occasioni. Come possiamo concludere? Come diceva il poeta, ai posteri l'ardua sentenza e quindi al lettore attento la scelta. Diciamo, ovviamente i miei argomenti non sono definitivi, ma voglio dire che chi opta per la discrepanza o la contraddizione tra i sinottici e Giovanni riguardo alla data della morte di Gesù e al fatto che non ha celebrato la Pasqua ebraica, però dovrà comunque ammettere la cornice pasquale dell'ultima cena, della lavanda dei piedi, di tutto quello che avviene prima e poi durante la passione di Cristo. Ecco, come possiamo concludere, anche perché ovviamente sono stato un po' tecnico, però mi sembrano cose importanti. Mi sembrano cose importanti perché, per noi è necessario conoscere la tradizione orale ebraica, lo potete vedere anche in altri episodi, e come avveniva la celebrazione della Pasqua ebraica al tempo di Gesù, perché ovviamente ogni liturgia è poi una concentrazione della fede di un popolo, in questo caso del popolo ebraico, della meditazione dei testi e anche di un arricchimento che la liturgia dà e di un'attualizzazione. E diciamo, questo penso che sia fondamentale per una cosa, e lo dico da subito, lo dico dall'inizio, certamente la Santa Eucaristia, la Santa Messa, è il sacrificio di Cristo, è non solo un sacrificio, ma il sacrificio stesso di Cristo che ha dato il suo sangue per noi, per i nostri peccati. Noi quando celebriamo l'Eucaristia, cioè la Messa, celebriamo il sacrificio di Cristo, su questo non c'è alcun dubbio. Ma che sacrificio è? È un sacrificio incruento che si rinnova, certo. È l'unico sacrificio di Cristo che arriva fino a noi, che travalica i secoli e si attualizza per noi, e quello sì che era il sacrificio cruento per eccellenza, la morte in croce di Cristo, però il nostro è un sacrificio incruento, sacrificium laudis, un sacrificio di lode, prima cosa. Inoltre, già durante la Pasqua il sacrificio dell'agnello era rivestito di tutti gli ornamenti della tradizione orale ebraica, questo l'ho spiegato in altri episodi, questo è importante anche per capire il fatto che Gesù si consegna alla morte, al sacrificio. Cioè, ogni ebreo che portava gli agnelli al Tempio di Gerusalemme per essere immolati nel pomeriggio del 14 di Nissan, e poi dovevano essere mangiati appunto entro l'alba, ogni ebreo era come un sacerdote, perché era l'unico giorno in cui non il sacerdote, ma il capo famiglia portava l'agnello aiutato dai sacerdoti, ma era lui che immolava l'agnello. Questo è molto importante perché era un popolo sacerdotale in quel giorno della Pasqua, cioè sempre il popolo ebraico è un popolo sacerdotale, lo dice Dio stesso, ma in quel giorno ogni ebreo, laico anche, era sacerdote. E noi sappiamo che questo si è compiuto nel popolo cristiano. Certamente chi celebra, presiede l'Eucarestia è il ministro sacro, quindi il vescovo e il presbitero e il sacerdote, ma è vero che tutta l'assemblea è corpo di Cristo e noi siamo sacerdoti per il nostro battesimo, anche se poi se c'è un sacerdozio ministeriale in cui appunto il ministro sacro agisce in persona di Cristo, quindi può presiedere l'Eucarestia, consacrare il corpo di, il sangue di Cristo, per intenderci, ma siamo un popolo di sacerdoti. I sacerdoti erano rivestiti di vesti bianche, per quello ciascun battezzato, ciascuno di noi, se è cristiano, è stato battezzato, ha ricevuto una veste bianca, certo che è la veste della resurrezione, la nuova natura, la natura divina che Cristo ci ha guadagnati, che ci ha fatti figli di Dio, perché il battesimo è un'incorporazione in Cristo, ma che anche indica che siamo sacerdoti, perché per il nostro battesimo noi siamo re, profeti e sacerdoti, siamo un popolo sacerdotale. È importantissimo nella celebrazione dell'Eucaristia il segno dell'assemblea, che è il corpo di Cristo, è un popolo sacerdotale. Noi siamo sacerdoti per questa generazione, siamo tutti consacrati per il nostro battesimo. Poi ci sono degli uomini e delle donne consacrate, i religiosi eccetera, no, o appunto i ministri sacri, ma tutti siamo consacrati. Secondo, come dice Filone di Alessandria, la casa in quel giorno doveva avere la bellezza di un tempio, era un tempio domestico, perché là si celebrava la cena pasquale. Inoltre, ogni ebreo che portava questo agnello, questo agnellino ben scelto che doveva essere immacolato, senza macchia, perché non doveva resistere al sacrificio, non doveva recalcitrare, era molto di più, questo ebreo che portava l'agnello era molto di più di se stesso, diciamo così, perché significava Abramo che aveva portato Isacco al monte Moria, secondo la più antica tradizione ebraica, il 14 di Nissan, al monte Moria, cioè al Tempio, cioè secondo l'antica tradizione ebraica, questo c'è già nel libro dei Giubilei, quindi un libro apocrifo precedente a Cristo, molto diffuso, sia in ambiente ebraico poi in ambiente cristiano, anche se questo dettaglio non sappiamo se è storico, però gli ebrei al tempo di Gesù credevano che Abramo aveva portato Isacco la notte, o diciamo che era un sacrificio pasquale, il primo sacrificio pasquale, aveva portato Isacco come un agnello al monte Moria, al monte del Tempio, nella festa di Pasqua. E lo stesso Isacco, secondo la tradizione ebraica, meglio, secondo la Bibbia, dice: padre, io vedo tutto qua, vedo il coltello, la legna per il sacrificio, ma dov'è l'agnello per il sacrificio? E secondo il testo biblico, Abramo risponde: Dio vedrà per sé, letteralmente, cioè provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Bellissimo questo dialogo tra padre e figlio, padre, figlio mio, che si ripete tra l'altro in quel testo stupendo di Genesi 22, che noi non a caso ce le anche proclamiamo nella vigilia della Pasqua, nella notte di Pasqua. E quindi Isacco si offre come un agnello perché viene legato sull'altare, questo lo dice il testo biblico, ma la tradizione ebraica non sappiamo esattamente da che periodo, ma deve essere antico per varie ragioni, e ha ampliato questo dettaglio, cioè poiché se si fa un calcolo di Genesi 22 e Genesi 23 si vede che Isacco era un uomo adulto quando fu portato al Moria. Questo ve lo spiego così brevemente. Praticamente in Genesi 22 si narra il sacrificio di Abramo, cioè Abramo che porta Isacco. Subito dopo, in Genesi 23, si dice che Sara muore all'età di 127 anni. Quindi, sin da tempi antichi, gli interpreti della Bibbia hanno notato che Isacco aveva 37 anni, perché secondo il testo biblico Sara ha generato Isacco a 90 anni ed è morta a 127 anni. Quindi da questo piccolo dettaglio, per noi forse insignificante, si deduce che Isacco era un uomo adulto. Perché è importante questo? Perché da questo, diciamo, gli ebrei hanno parafrasato, espanso il testo biblico dicendo che non solo Abramo ha portato Isacco e ha obbedito alla voce di Dio, ma anche Isacco, poiché era adulto, non era un bambino, poteva ribellarsi e non si è ribellato, è rimasto mite, mansueto davanti ad Abramo, si è lasciato legare e secondo il Targum Neofiti dice: Abba, dice Isacco, Abba, padre, legami bene, non sia che io dia calci, che recalcitri e così sia reso vano il tuo sacrificio. Quindi, cosa voglio dire con questo? Isacco, secondo l'antica tradizione ebraica, si è offerto ad Abramo e quindi a Dio stesso come un agnello, perché l'agnello doveva essere tamim, integro, senza macchia, certamente perché non doveva avere difetti, ma in fondo doveva essere, secondo l'intenzione dell'offerente, cioè perfetto, nel senso che non doveva ribellarsi, e così è Isacco, non si ribella. E molto di più, questo si compie eminentemente il nostro Signore Gesù Cristo, il quale al Getsemani, non a caso, la notte di Pasqua, a mio parere, dice: Abba, padre, non chiama Abramo, chiama il suo padre celeste con cui dialogava costantemente. Abba, padre, se è possibile, passi da me questo calice. Quindi c'è anche l'umanità di Cristo, una frase molto forte. Padre, se è possibile, questo calice io non lo bevo, non voglio berlo, non vorrei berlo, ma ecco, sia fatta la tua volontà. Ma ecco, non come piace a me, o padre, ma come piace a te. Non ciò che io voglio, ma ciò che tu vuoi. Cristo è l'uomo della Pasqua, colui che ha travalicato la sua volontà. Dicono i padri che la cosa più grande che possiamo fare nella nostra vita è scavalcare il muro della nostra volontà. Non diciamo come i buddisti arrivare alla nolontà, cioè a non volere nulla, ma affidarci totalmente al Padre, essere agnelli, abbandonandoci al Padre, all'amore di Dio e anche all'amore degli altri, abbandonandoci anche al male che ci possono fare. Perché questo porterà alla resurrezione, porta il bene per altri, la santità, la santificazione, eccetera. E così Gesù Cristo ha fatto questo, e subito dopo si dice nel Vangelo di Giovanni che Gesù fu legato due volte, si lascia legare, come Isacco, che dice: Legami forte, padre, legami, legami alla volontà di Dio, non sia che io resista. Anche noi dovremmo dire questa frase, è la che dà di Isacco: Legami, legami forte, padre mio, non sia che per paura io resista e non sia valido il tuo sacrificio, e non faccia la tua volontà, e faccia la mia volontà, e non mi abbandoni a te, e non dia la mia vita per il bene di questa generazione che sta soffrendo, per il bene del mondo. E così, ecco, viene legato e si abbandona nelle mani del Padre, con l'unica differenza che non si troverà un sostituto al sacrificio di Cristo, come Dio ha provveduto per Isacco, ha provveduto un ariete. Questo ariete anche è segno di Cristo. Questo ariete impigliato nella boscaglia, in un cespuglio, come dice letteralmente il testo ebraico, preso nella boscaglia, nelle spine, come Cristo che è stato coronato di spine. Ecco, si potrebbe parlare moltissimo di questo, però vedete l'importanza. Quindi vedete, il sacrificio di Cristo, diciamo, va interpretato già non come un sacrificio secondo i pagani di un animale, ma era già personificato, cioè l'agnello rappresentava Isacco. C'è tutta una preparazione fino alla perfetta coincidenza, per così dire, o meglio, al compimento della figura dell'agnello in Cristo. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie, ma si può anche tradurre dal greco, l'ho detto tante volte, colui che porta su di sé i peccati del mondo. Cristo è questo agnello pasquale. È lui che ha compiuto veramente l'agnello pasquale, lui il vero azimo, dice San Paolo, celebrate la festa non con perversità o malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Ecco, infatti, Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. In questo caso vuol dire il nostro vero agnello pasquale è stato immolato. Ecco, questo è l'augurio che faccio a me e a tutti voi in questa Quaresima, che possiamo eliminare da noi il lievito di perversità e di malizia, e poter arrivare attraverso questo meraviglioso cammino della Quaresima alla Pasqua con azimi, essendo noi stessi azimi, dice San Paolo, voi siete azimi di sincerità e di verità, pasta nuova nel Signore, creatura nuova in Cristo, nostra Pasqua. Questo legame è fondamentale anche per capire più in profondità la Santa Eucaristia e vederne anche la novità, la bellezza, la ricchezza nel sottofondo, a mio parere, del Pesach ebraico, della Pasqua ebraica, e questo non può essere mai trascurato. Grazie, vi auguro una feconda Quaresima, una santa Quaresima nel Signore, e ricordatevi di Gerusalemme, ricordatevi della Terra Santa, sicuramente lo farete, come dice il Salmo, Shalu Shlom Yerushalayim, chiedete la pace per Gerusalemme e per tutto il mondo. Grazie, alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.